Radio 3 Mondo.
Buongiorno a tutti e bentornati a Radio 3 Mondo. Quella di oggi sarà una puntata tutta statunitense, in buona parte dedicata al primo dei tre confronti previsti tra Donald Trump e Joe Biden che si è svolto ieri negli Stati Uniti. E le recensioni che abbiamo trovato questa mattina sulla stampa estera, nel corso della nostra rassegna, sono assolutamente disastrose. Il confronto è stato definito caotico, litigioso, paragonato a una rissa da bar, ad esempio da Fox News, e addirittura un orrore assoluto da parte della CNN. Oggi aggiungeremo anche la nostra recensione bipartisan per quanto possibile, però proveremo anche a tirar fuori qualche contenuto e a guardare avanti, visto che quella di ieri in realtà ha segnato anche l'inizio dello sprint finale in vista del voto del 3 di novembre. Questa corsa ha una tappa anche qui a casa nostra, a Roma, soprattutto sul versante oltretevere, sul Vaticano, dove passerà tra poche ore Mike Pompeo per una visita che ha rilevanza geopolitica ma anche elettorale, e sottolinea il peso che potrebbe avere la questione religiosa nelle urne statunitensi. E prima di muoverci in direzione degli Stati Uniti, ci passiamo anche dalla scorciatoia delle reti sociali, come sempre, e poi soprattutto su questo tema, che sono molto molto cariche di contenuti elettorali o para elettorali. Intanto vi segnaliamo con Giulia De Luca alcuni hashtag: debates 2020, USA 2020, election date, e poi alcuni approfondimenti, ad esempio una mappa interattiva del voto negli Stati Uniti, l'Electoral Vote Map, e una serie di contenuti che arrivano anche dall'Economist e dalle altre testate. Ma insomma, mentre ci ascoltate, magari seguite i nostri account e da lì, ecco, vi arriveranno nuovi link e nuovi suggerimenti.
Don't ever use the word smart with me. Don't ever use that word.
Oh, give me a break.
Because you know what? There's nothing smart about you, Joe.
Supreme
Court Justice,
the
radical
question,
left.
Will you
who
shut
is
up,
your, listen,
man.
You were a senator.
You're
and
the
by the
worst
way, you
president
vice.
America has ever had.
Hey, Joe,
I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
People know what to do. They can social distance. They can wash the hands. They can wear masks. They can do whatever they want. But they got to open these states up.
His own CDC director says we could lose as many as another 200,000 people between now and the end of the year.
Quello che stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo è una sorta di florilegio, chiamiamolo così, preparato dal Washington Post sul primo confronto televisivo che si è svolto ieri tra Donald Trump e Joe Biden. Una selezione degli insulti, delle interruzioni, degli scontri, e ce ne sono stati davvero tanti in quello che è stato definito il peggior dibattito televisivo della storia statunitense. Abbiamo sentito alcuni di questi interventi. Donald Trump che dà dello stupido a Joe Biden, Joe Biden che prova ad azzittirlo dicendo semplicemente "Why don't you shut up, man?" e poi ancora lo definisce bugiardo e pagliaccio. Ecco, oggi proviamo anche noi a commentare questa sorta di incontro di wrestling. Proviamo a fare un po' meglio, cioè non dovrebbe essere difficile non accapigliarci e poi anche a tirar fuori qualche contenuto. Per questo abbiamo chiamato due giornalisti e analisti che hanno grande competenza sulle questioni americane, e sono questioni che seguono anche con molta partecipazione, e non è detto che sia un difetto, anzi. È con noi Martino Mazzonis, che gli ascoltatori conoscono bene, giornalista, americanista, anche un pezzo di famiglia, diciamo così, americana. E Martino ha seguito molte campagne elettorali, diciamo, muovendosi in lungo e in largo negli Stati Uniti, adesso la segue dall'Italia, dove cura da tempo la newsletter Atlante USA 2020 per Treccani. Mazzonis, bentornato qui tra noi.
Buongiorno, buongiorno.
Ed è con noi anche Glauco Maggi, che invece è al debutto a Radio 3 Mondo, almeno credo. Glauco, buongiorno. E quindi benvenuto qui a Radio 3 Mondo. Glauco Maggi anche conosce molto bene l'America, vive a New York ormai da 20 anni, arrivò poco prima dell'11-9 se ricordo bene, poi dovette presto scappare, lasciare la casa che aveva preso poco lontano dalle Twin Towers, da New York. Scrive per La Stampa e per Libero, è anche autore di due libri che riguardano la presidenza Trump, una diciamo all'alba di quella presidenza presidenza, Trump uno di noi, e poi uno che è uscito proprio poco fa, inizio settembre, Il guerriero solitario, Trump e la Mission Impossible, uscito con le edizioni Mind, ed è un libro, Glauco, il tuo, che mette in rilievo una serie di successi, di punti qualificanti di questo primo mandato, di cui dai una valutazione globalmente positiva, e però sottolinea anche i passi falsi o gli autogol. Allora, io vorrei adesso la tua valutazione invece sul Trump di ieri, molto aggressivo, per capire se a tuo modo di vedere è andata in scena, come dire, le intemperanze caratteriali del presidente, o c'era una strategia deliberata, una sorta di teoria del caos applicata al confronto politico. Te lo chiedo tenendo conto che Trump è il presidente, ma entra in questa corsa in ritardo per quanto valgono i sondaggi, e quindi dovrebbe essere lui a cambiare la dinamica della corsa. Maggi?
Sì, dunque, per quanto è successo ieri sera, io che ho analizzato nel libro, come giustamente mi hai ricordato, tutta una serie di questioni che io ho definito anche successi, stando ai numeri, stando ai risultati raggiunti, dai risultati sul lavoro, dai risultati della politica estera, che è stato un grande buco ieri, devo dire, se posso fare una critica al moderatore, non aver toccato la politica estera, che negli ultimi mesi è stato un punto molto importante di come Trump ha lavorato, non solamente adesso ma per tutto il periodo, per esempio in Medio Oriente, attraverso la manovra con Kushner, Jared Kushner, ha ottenuto queste due clamorose paci con i paesi arabi che hanno fatto storia, che non aveva fatto alcun cenno a un motivo così importante, per me è stato un buco di cui evidentemente non è responsabile Trump. Trump ha sbagliato invece, questo è il mio punto di vista, perché in alcune occasioni non ha fatto parlare Biden quando era suo interesse farlo concludere delle risposte che Trump, che Biden non voleva dare. E per esempio un punto che io ho definito, così, pensandoci, come un rigore sbagliato, è stato quando gli è stato chiesto a Trump che cosa aveva, qual era la sua linea per conquistare il voto dei neri, e lui praticamente ha parlato di law and order, che è una parte della sua politica molto importante, ma non è quella specifica, mentre lì aveva delle risposte molto forti. Ha appena accennato al discorso della riforma giudiziaria e carceraria, quello importante, il First Step Act, ma non è andato poi a fondo parlando delle opportunity zones, che sono quelle iniziative di sostegno dei ghetti e delle comunità nere che sono impoverite, e invece con la sua manovra fiscale ha creato delle possibilità molto importanti di afflusso di capitali e di rinascita di queste aree. Aveva il tempo e il modo di parlare dei risultati del record di disoccupazione tra i neri e tra gli ispanici, cosa che dice nei rally, ma che ha mancato di dire ieri proprio davanti.
Quindi, insomma, se capisco bene, almeno nella tua valutazione, quella di ieri, questa tattica chiaramente aggressiva, questo assalto continuo, queste interruzioni continue a Biden, bene, sono state un errore più che una volontà deliberata. Martina Mazzoni, spostiamoci, visto le cose a cui abbiamo assistito ieri, all'altro angolo del ring, l'angolo opposto a Joe Biden. Mazzoni, c'era una certa preoccupazione, diciamo, nel campo Democrat per la prestazione di Biden, le aspettative erano basse, Biden non è brillantissimo nei confronti televisivi, non è molto rapido, Trump, l'abbiamo anche sentito prima quando l'ha definito stupido, crudelmente tocca sempre questo tasto, lo definisce Sleepy Joe l'ha addormentato, dice che si deve dopare per potersi confrontare politicamente, addirittura che sarebbe telecomandato, insomma guidato da una sorta di microfono nascosto nell'orecchio. Ieri com'è andata allora Biden? L'impressione anche dai commenti della stampa conservatrice e che sostanzialmente ha tenuto, ecco, però basta tenere quando si sfida un presidente per andare alla Casa Bianca, Mazzonis?
Ma probabilmente basta tenere, io credo che la strategia di Trump, dico una cosa solo su questo, la strategia di Trump e l'aggressività di Trump sia, fosse una strategia e fosse proprio dovuta all'ipotesi, all'idea che incalzando Trump, attaccandolo, interrompendolo, questi, che è uso fare gap e perdersi nelle risposte, non perché è anziano, ma perché è proprio una sua caratteristica, come dire, è una caratteristica della sua lunga carriera politica, io credo che questa fosse l'intenzione di Trump, no? Cercare di mandarlo in confusione, e questa era la paura del fronte democratico, naturalmente. Il fatto che Biden non sia mai caduto in confusione, che non abbia dato delle risposte particolarmente brillanti, ma che anche quando incalzato e anche quando ha insultato a sua volta Trump lo abbia fatto come dire, in maniera breve, evidentemente preparata, anche questa sul chiamare Trump liar in maniera diffusa era chiaramente anche questa una scelta fatta prima del dibattito, e lo fa tra l'altro anche in campagna elettorale continuamente Biden. Ecco, il fatto di non essere incappato in gaffe, di non essere scivolato su banane, diciamo così, probabilmente è una vittoria per Biden. Perché è una vittoria? Perché Biden è avanti nei sondaggi, e quindi chi doveva cambiare la dinamica di questa corsa, o chi ha la necessità di cambiare la dinamica di questa corsa, è il presidente Trump. Questa era un'occasione, e da questo punto di vista è un'occasione mancata.
Ecco, ce ne stanno altre due di occasioni, Glauco Maggi, per Donald Trump. Parliamo allora un po' di contenuti. Secondo te su che cosa può puntare adesso Trump, su che cosa punterà, guardando anche magari quei po' di contenuti che sono affiorati ieri? Tu ricordavi i risultati obiettivamente molto buoni del crollo della disoccupazione, però prima del Covid, poi è arrivato il Covid ed è cambiato tutto. Un altro tema che è sembrato emergere come volontà anche di usarlo politicamente in quest'estate, segnata dalla grande mobilitazione a Black Lives Matter e da tanti anche grandi disordini urbani, è stato lo slogan, diciamo così, per semplificare, law and order, legge e ordine, come Nixon nel 72. Può essere questa la carta su cui puntare, secondo te, Glauco Maggi? O provare a rivendersi successi economici anche, ahimè, in questa fase adesso molto più delicata segnata dalla pandemia? Glauco.
Dunque, sicuramente il tema law and order non se ne può andare, perché ci pensano coloro che protestano in strada, e anche se la stampa li definisce mostri peaceful, per lo più pacifici, gli americani vedono che invece sono molto violenti e se ne accorgono sulla loro pelle, perché ci sono molte città che non hanno nessuna capacità di dialogare con le parti più estreme. E è stato un momento di grande imbarazzo per me, per Biden, quando gli è stato proprio chiesto se aveva pressato i sindaci, che sono tutti democratici, delle città, quelle che sono al centro delle proteste violente, e non c'è stata risposta, anzi si è capito che non aveva fatto nessuna pressione, perché la posizione di Biden, che è quella che sappiamo bene e che si è vista anche in fondo al dibattito, quando ha dovuto glissare, scappare o poi dopo ritornare sul discorso del nuovo patto verde della Ocasio-Cortez. E Biden è in una grande ambiguità. Lui vorrebbe essere un moderato, quando gli viene chiesto tu allora sei d'accordo o non sei d'accordo, e si vede che è assolutamente preso tra due fuochi, e su questo Trump potrà e dovrà lavorare, cioè dovrà far vedere che Biden è preso praticamente come un burattino dal resto del partito, che è quello che conta per portare un po' di entusiasmo nell'elettorato, e quindi spostare il più possibile Biden all'estrema,
oppure fargli fare, come ha fatto poi in qualche momento, una 180 gradi di deviazione e quindi alienarsi, infatti alienarsi il pubblico della sinistra. Infatti più volte, interrompendo Biden, e io questa è una critica che faccio a Trump perché doveva farlo parlare, più Biden parla e secondo me più gli americani lo conoscono e vedono e capiscono quello che ha in testa e le sue contraddizioni, quando ha detto così, dicendo così ti perdi la sinistra.
Cioè, ecco, va detto però Glauco Maggi, che anche Donald Trump, diciamo così, sul tema delle tensioni razziali, della mobilitazione, degli scontri di questo periodo, è scivolato, se così possiamo dire, su una scarsa dimostrazione di moderatismo, perché, ed è peraltro, lo dico perché è uno dei pochi punti qualificanti di questo dibattito politicamente pesante, quando si è di fatto rifiutato di condannare il suprematismo bianco. Martino Mazzonis, ecco, questo tema, scusa Maggio, sento un attimo anche Mazzoni su questo tema.
Sì,
è un tema che rappresenta un'opportunità per Biden e quindi un punto debole per Trump, un'opportunità di mobilitare l'elettorato nero, portarlo alle urne, o come segnalava appunto Glauco Maggi, invece un punto molto scivoloso in cui gli swing voters di centro rischiano di andare poi a votare Trump, che gli garantisce, ecco, maggior sicurezza. Mazzoni.
Intanto c'è da vedere chi garantisce maggior sicurezza. Nixon vinse le elezioni con il law and order quando non era presidente. Il caos nelle città americane, ammesso che caos ci sia, c'è in alcune città, ma non oltre una certa misura, direi, avviene sotto lo sguardo e sotto la presidenza di Donald Trump, per cui promettere legge e ordine a un paese in preda al caos nel momento in cui si è il presidente non è forse una strategia adeguata. Io non credo che la mancata condanna dei suprematisti bianchi da parte di Trump determini una maggiore partecipazione dei neri al voto. Questa io credo ci sarà comunque, sebbene sarà complicato per i neri votare, perché sappiamo che negli Stati Uniti, come dire, nelle zone ad alta intensità, ad alta presenza degli afroamericani è un po' più complicato votare per tutta una serie di ragioni, di solito per la volontà di chi governa alcuni stati di cercare di non far votare i neri. Ma comunque io non credo che questo sarà un punto saliente per portare i neri al voto. E non credo che né in un caso né nell'altro la contiguità con l'estrema sinistra o l'estrema destra, diciamo così, danneggi qualcuno. Ieri sera, subito dopo il dibattito, Bernie Sanders è andato da Jimmy Kimmel a uno show della notte, uno show televisivo della notte, a parlare del dibattito ed è stato incalzato proprio su questa questione del Green New Deal, eccetera. E lui ha detto noi discutiamo con la campagna Biden in maniera costante, io credo che, come dire, questo presidente farà alcune cose in quella direzione, che sono poi le cose che ha detto Biden a proposito di contenuti proprio sull'ambiente. Lui ha detto il Green New Deal non è il mio programma è il programma di Biden. Questo l'ha ripetuto in un paio di volte quando è incalzato sul socialismo del Partito Democratico. Il Partito Democratico sono io, ha detto, ed è difficile, francamente, per uno che ha fatto chiamare socialista uno che ha già fatto il vicepresidente per 8 anni e durante gli 8 anni in cui è stato vicepresidente il paese non si è trasformato in una repubblica socialista, ma nemmeno nella Svezia socialdemocratica, ecco.
Grazie Martino Mazzonis per oggi, per questo primo match, almeno ci fermiamo qui, ce ne abbiamo altri davanti, questo è soltanto all'inizio della corsa. Grazie a Martino Mazzonis, ricordo, giornalista americanista, autore di Lavorare Tutti, che cura la newsletter Atlante USA 2020 per Treccani. Grazie anche a Glauco Maggi, giornalista che vive a New York da 20 anni, dove scrive per La Stampa e Libero. Ricordo anche il suo ultimo lavoro, Il guerriero solitario, Trump e la Mission Impossible, uscito proprio poco fa, inizio di settembre, con Edizione Mai. Noi in realtà continuiamo il nostro percorso nella campagna elettorale statunitense, ma curiosamente per farlo a questo punto ci fermiamo a Roma, nella Roma di Oltretevere, come si dice, ovvero nel Vaticano, dove è atteso oggi in visita il segretario di Stato USA Mike Pompeo.
Today, each of us must gird ourselves for another battle in defense of human dignity and religious freedom. The stakes today are arguably higher than they were even during the Cold War, because the threats to it are more diverse and more numerous. We humbly ask the Holy See to join us. We ask the representatives of all nations present here today to join us. What could be more powerful than our voices all together?
Quello che stiamo ascoltando nel mondo è la voce di Mike Pompeo, segretario di Stato USA, un documento d'archivio, una sua dichiarazione quando venne in visita a Roma nell'ottobre del 2019, in cui ricorda la grande battaglia in difesa della dignità umana e della libertà religiosa, sottolinea la posta in gioco oggi è molto più alto di quanto fosse persino durante la Guerra Fredda, e chiede umilmente alla Santa Sede di unirsi a questa battaglia. Questa è una dichiarazione di quasi un anno fa, era il 2 ottobre del 2019. Adesso Mike Pompeo torna a Roma, e prima però di arrivare pochi giorni fa ha rilasciato in realtà più che una dichiarazione, in questo caso un testo scritto molto ampio, pubblicato da un settimanale religioso statunitense importante, forse non di grandissima diffusione ma che pesa, si chiama First Things, e poi con un più agile tweet in cui ha mandato un avvertimento abbastanza secco alla Santa Sede, dicendo che qualora il Vaticano dovesse rinnovare l'accordo firmato con Pechino 2 anni fa, un accordo che prevede anche una sorta di cogestione nella nomina dei vescovi, e non dovesse schierarsi chiaramente a fianco dei cattolici, dei cristiani di Hong Kong, ebbene rischierebbe di mettere a rischio la propria autorità morale. Per capire qual è il peso geopolitico ma anche elettorale di queste dichiarazioni, di queste posizioni, abbiamo chiamato Pasquale Annichino. Pasquale Annichino è un grande esperto di Stati Uniti e di religiosità statunitense, è un giurista, è ricercatore al Cambridge Institute on Religion and International Studies, collaboratore del Foglio, ricordo anche un suo volume di alcuni anni fa molto importante sul tema esportare la libertà religiosa e il modello americano nell'arena globale, uscito con Il Mulino nel 2015. Annichino, benvenuto qui tra noi a Radio Tremondo.
Buongiorno a te Luigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Tremondo, grazie per l'invito.
Allora, prima di parlare di campagna elettorale, parliamo un po' di politica estera o di geopolitica, visto che Pompeo ha fatto un riferimento alla vecchia Guerra Fredda. Ecco, l'impressione in questa dichiarazione, forse la metterò in modo un po' più grosso, in modo un po' grossolano, è quella che viene definita la nuova Guerra Fredda, e ci sia forse un po' un tentativo, no, di una Guerra Fredda che non accetta non allineati e posizioni terze, di un po' far entrare anche Francesco in questa grande coalizione, un po' come negli anni 50, ecco, alcuni dissero Pio XII doveva diventare il cappellano dell'Occidente, se non quello della NATO. Anche questa è una sorta di remake, Annichino?
Innanzitutto io starei ai fatti. Alcuni li hai detti tu prima, l'intervento su First Things, il tweet, il dibattito che ne è seguito, ma negli ultimi 20 minuti noi abbiamo due fatti nuovi importanti. Il primo è il discorso di Pompeo, di cui tu hai mandato un breve estratto, ma io leggo anche un'ansa delle 11:14 del vescovo Gallagher, che ha parlato subito dopo Mike Pompeo, che è segretario delle relazioni con gli stati, e che dice che il pontefice non ha incontrato Mike Pompeo perché il governo Trump strumentalizza il Papa. Questo è il titolo dell'ansa che è uscita 5 minuti fa. E quindi è il clima esattamente quello che descrivi tu. C'è comunque un tentativo a livello geopolitico internazionale, ma anche a livello di campagna elettorale interna ovviamente, di creare una sorta di guerra fredda e calda, diciamo, perché con i rapporti con la Cina la guerra e la dicotomia è sicuramente importante da un punto di vista ideologico, culturale e politico, ma lo è anche, l'abbiamo visto, da un punto di vista economico, tutto quelle che sono le cose che sono sul tavolo rispetto alle nuove tecnologie, eccetera. E spesso queste due cose si sono incrociate. Gli Stati Uniti hanno approvato delle leggi che mettono insieme le due cose, cioè sanzioni per violazioni dei diritti umani mediante l'utilizzazione di alcune tecnologie, ad esempio rispetto alle minoranze musulmane. E quindi c'è davvero una nuova guerra fredda, che a mio avviso è calda, che si sta sviluppando su questi temi qui e che vede la Cina da una parte e gli Stati Uniti e la chiamata agli alleati degli Stati Uniti su questo tema qui. Mi sembra evidente.
Dal punto di vista invece interno, elettorale, quale può essere la finalità di Mike Pompeo e qual è l'effetto, te lo dico tenendo a mente, non solo il peso spesso determinante che ha l'elettorato religioso, evangelico, cattolico negli Stati Uniti, ma anche il fatto che Trump si trova di fronte in realtà in questo caso un candidato, Joe Biden, che è cattolico praticante e che, se non sbaglio, ha anche degli ottimi rapporti con il pontefice.
Sì. Dovremmo avere bisogno di un'ora per analizzare a fondo, certo, diciamo, i livelli di religiosità, che cosa voglia dire dirsi cattolico oggi nel mondo e negli Stati Uniti, eccetera. Restò ancora una volta ancorato ai fatti, così che gli ascoltatori possono anche farsi la loro idea. Sicuramente dal punto di vista interno, perché riguarda le constituency elettorali che supportano la piattaforma di Donald Trump, un posto fondamentale anche nella macchina organizzativa che poi porta al voto è rivestito dalla destra religiosa statunitense. Destra religiosa non vuol dire solo conservatorismo cattolico, diciamo così, ma anche e soprattutto conservatorismo evangelico, che spesso e volentieri nella piattaforma del Partito Repubblicano ha anche un ruolo egemone, non solo a livello di risorse investite, ma anche intellettuale, se vogliamo. E quindi sicuramente tutte queste azioni dell'amministrazione Trump, il ruolo centrale che ha assunto negli ultimi anni la tutela, la promozione della libertà religiosa negli Stati Uniti e nel mondo, è anche un voler segnalare qualcosa ad una sua constituency ben precisa, che è quella costituita dalla destra religiosa statunitense, che ha visto anni fa nella possibile elezione di Hillary Clinton sicuramente uno spauracchio rispetto a questi temi, perché nell'immensa polarizzazione elettorale americana Hillary Clinton è stata vista come il supporter di coloro che sostengono i diritti LGBT, i cosiddetti nuovi diritti, e quindi Trump è stato votato massicciamente dalla destra religiosa statunitense, anche perché ha promesso di frenare sui temi dei nuovi diritti e spingere moltissimo sui temi della tutela della libertà religiosa individuale e istituzionale, chiamava così, quindi dei gruppi e dei singoli. Che poi ci sia riuscito sempre e in maniera coerente, è un altro discorso.
È una questione molto complessa, hai ragione Annichino, ci vorrebbe un'ora, perché non è soltanto la questione di un voto compatto religioso, perché di fronte a questa posizione c'è il cattolicesimo progressista,
esatto,
rappresentato in qualche modo di Biden, e all'interno della stessa Chiesa Cattolica Americana mi pare ci siano delle fratture molto forti tra personalità più vicine a Francesco, alcune decisamente più lontane come quella dell'arcivescovo di New York.
Esatto, perché in questa complessa dinamica geopolitica si inserisce sia la dinamica prettamente statunitense e delle relazioni internazionali degli Stati Uniti, ma si inserisce anche una partita tutta interna al Vaticano, cioè quelle che sono le faglie e le linee di divisione dei nemici o degli amici del pontefice e del pontificato in generale. E c'è sicuramente una faglia molto importante e molto critica rispetto al pontificato di Francesco, che ha negli Stati Uniti uno dei suoi centri di promanazione. E quindi le divisioni interne ai cattolici, alla leadership cattolica, per quel che riguarda gli Stati Uniti, sono sicuramente un'altra variabile importante da tener conto.
Grazie a Vera Pasquale Annichino. Professore, per ora ci fermiamo qui, ma un tema sul quale torneremo. La campagna elettorale è ancora lunga e poi la questione che abbiamo discusso adesso chiaramente va ben oltre il voto del 3 di novembre. A questo punto non mi resta che cedere la linea a Radio 3 Scienza. Noi ci sentiamo domattina alle 6.50 per la rassegna della stampa estera, alle 11 per gli approfondimenti di Radio 3 Mondo. A tutti voi buona giornata, Luigi Spinola, all'ascolto di Radio 3.